cultura che non ti aspetti.
Ben ritrovati a un'altra sera insieme, sono le 17:01, io sono Marco Pagani, questa è K, l'appuntamento serale della Rete 2 per quanto riguarda l'attualità culturale. Tra poco ci colleghiamo con Gino Castaldo, ospite della nostra prima pagina, di cui è appena uscito il nuovo libro. Lui è un famoso giornalista e critico musicale, firma storica di Repubblica. Il libro ci ha incuriosito perché il titolo è La musica è finita, una tesi che all'interno viene anche evidentemente sviluppata in modo ampio, e cercheremo di capire in che senso, cosa intenda Castaldo, perché quando uno come Castaldo dice una cosa del genere è il caso di approfondire. Alle 5:20 poi ritroviamo un piacere Cristiana Coletti, la collega di Rete 2, che ha visto una mostra, Nostalgia del Sud, artisti tedeschi in Italia tra il 1865 e il 1915, che si è inaugurata al San Materno di Ascona sabato scorso, e ci racconterà appunto proprio di questa mostra intorno alle 5:20. Poi 5:30 appuntamento col notiziario, 5:35 con Gaetano Cappa. Raccontiamo il laser di domani mattina alle 9, un'esperienza un po' particolare tra il documentario e la prosa radiofonica. Poi ancora l'appuntamento con l'editoriale, con K in libertà, oggi dedicato al braccio di ferro tra Elon Musk e Sam Altman di OpenAI. Sono a processo insieme e Musk ha fatto causa ad Altman, capiremo perché. Alle 18 i consigli: essere neri nel Medioevo, il santo, l'etiope e il diavolo. Questo è il titolo del libro di Giuseppe Albertoni che lui stesso ci racconterà. Lui è uno storico medievale ordinario all'Università di Trento e ci dà uno sguardo che non ci aspetteremmo, ma capiremo perché, in merito a come veniva vista la pelle nera nell'Europa di 1000 e oltre anni fa. Per finire, Simona Sala, la nostra editorialista per K e Spalla. Sono questi gli appuntamenti, partiamo con la musica. Giulia Millanta con Luna, la follia.
Un'altra notte tempestosa, un'altra notte di peccato, io e te, la luna, il nostro amore mancato, testimone silenzioso che rimane a guardare, uno specchio inopportuno che non si può evitare. Parola sottovoce, un sogno oscuro sfocato, la fatenza dell'estate che lascia senza fiato, delizia e croce sulla schiena, il sudore, le tue mani bruciate dalla fiamma che muore. Luna, portami via, luna strega, luna magica, luna la follia.
Giulia Millanta con Luna, la follia. Sono le 17:05, siamo puntualissimi. È uscito ieri il nuovo libro di Gino Castaldo, giornalista critico musicale, firma storica di Repubblica. Il titolo è una citazione di un grande classico scritto da Umberto Bindi, Califano e Nicola Salerno, portato a successo dalla Vanoni. È un titolo che sembra non lasciare scampo: La musica è finita. Allora, per vedere se è così e per parlare di alcuni aspetti toccati nel libro, io saluto con noi al telefono Gino Castaldo. Buonasera, benvenuto.
Ciao. Grazie di avermi chiamato. Siete praticamente i primi con cui ne parlo, di fatto, perché appunto il libro è appena uscito, quindi
Sergio De Laurentiis su queste cose qui è molto attento ed era in agguato come un falco in attesa del tuo ultimo libro.
Okay.
Allora, La musica è finita è un libro pieno di spunti, di riflessioni, di annotazioni e anche di racconti.
Sì.
Allo stesso tempo è una lettera d'amore, un saggio, per certi versi anche un noir con la musica nella parte della vittima. Oppure possiamo dire che la musica è una paziente molto malata. Allora, se tu fossi un dottore, Gino, quale sarebbe la diagnosi e quale la terapia?
Beh, devo dire, è un bellissimo modo di presentarlo, quindi intanto grazie, perché sì, è vero, prima di tutto è un atto d'amore. Il titolo è proprio, come dire, una specie di allarme. Allora, beh, la terapia, ci ho scritto tutto il libro su questo, diciamo, sui possibili rimedi o comunque sul fatto che il titolo è chiaramente provocatorio, come dicono nelle prime righe, però insomma... Il problema è che forse, anzi non forse, ne sono abbastanza certo, c'è un meccanismo in atto che non fa bene alla musica. Diciamo, il sistema musicale è, secondo me, fortemente malato. E comunque quindi gli effetti si vedono, no? Ci sono anche un sacco di sintomi che a un certo punto cerco di elencare uno dopo l'altro. E il primo è l'abbassamento della qualità, cioè la musica non è bella quella che c'è in giro, ecco. E mi pare il sintomo più allarmante di questi pericoli.
Tra i tanti argomenti che tocca il libro ce n'è uno che riguarda anche noi della radio da vicino, quello della funzione dell'intermediazione, della critica,
sì.
Il pensiero sulla musica, che... citando sempre liberamente dal libro, non gode attualmente di ottima salute. Allora, tu hai un'esperienza pluridecennale sull'argomento. Che speranze abbiamo a questo proposito? Da che parte stiamo andando?
Ma allora, dunque, la critica musicale non esiste più da tempo, secondo me. È praticamente scomparso. Sopravvive anche bene in delle nicchie, no? Dei siti un po' più specializzati in cui... Ma diciamo nel mainstream proprio è, ma non è tanto la critica musicale, io già da molti anni non la faccio quasi più, preferisco essere un narratore quando ci riesco, ma quello che è più preoccupante appunto non è tanto la critica a senso stretto, ma proprio il fatto che l'abbandono del pensiero intorno alla musica, il pensiero critico, sono tutti problemi che riguardano la società in generale, ovviamente, si potrebbero sempre allargare questi discorsi. Io l'ho fatto attraverso la musica perché è un osservatorio che conosco meglio, insomma, però ecco, per esempio, la morte del pensiero critico è un tema molto preoccupante a livello generale della nostra società, cioè c'è l'insulto, il mondo della musica è diventato un mondo di adulatori, non riesco a trovare una parola italiana, forbita.
Lecchini, dai, per non dire quell'altro.
Diciamo, esatto. È un mondo di adulatori è diventato, perché non è proprio, non sei proprio previsto in quanto pensiero, no? Vieni se lo eserciti, è successo anche di nuovo recentemente, se dici una cosa, ma non è che vieni discusso, che sarebbe molto interessante, no? Cioè io ti dico, che ne so, faccio un ragionamento su un artista, magari avanzo qualche riserva, qualche spunto, non è che qualcuno mi dice guarda, non è vero, ti sbagli, e ti spiega perché ti sbagli. I commenti sono se, per esempio mi è successo adesso con i gruppi del K-pop, no? Un pezzo ma anche un po' bonario, però c'era un po' dell'ironia, è scoppiato il delirio, ma di gente che non sa neanche io chi sono, cioè lo capisci proprio, c'è un sistema, un passaparola tra i fan che individuano, a quel punto si passano, quindi arrivano, cominciano a avere insulti, in questo caso erano razzista, vecchio, tanto muori presto, così, ma
carino.
Tanti uguali,
così leggera,
cui,
proprio
sì, ma poi certo uno dice se ne frega, sì è vero, però comunque però piacere non fa, ma non è quello, è più quello che ti fa pensare appunto sulla, non c'è uno che ti risponde e ti dica guarda hai detto questo, non è giusto, non so che provi a convincermi, io sarei contento anche di dire ah ecco vedi, sono sbagliato, invece no, e quindi quello che manca è proprio il pensiero di qualsiasi tipo, l'elaborazione, cioè il riflettere intorno alle cose, parlarne, non c'è proprio più, non ci sono.
È diventato un mondo di tifoserie, non di persone che si siedono intorno a un tavolo e cercano,
bravo,
di capirsi.
L'hai detto meglio di me, bravo, esattamente quello che volevo dire.
Uno dei temi principali del terzo capitolo, quello sulla nuova era, qual è,
sì.
È l'aspetto, è uno dei temi che tu sviluppi forse più profondamente. Allora, C'è un aspetto pericoloso di questa nuova era e per quale motivo la musica che sembrerebbe vivere nella bambagia, viste le cifre d'affari dell'anno scorso, che sono comunque in crescita, è tuttavia in pericolo?
Ma dunque, allora, quali dati sono in crescita? Attenzione, perché anche no, appunto. Il problema è, intanto, è lo streaming, no? È un sistema che ha sostituito altri sistemi, e non è per rimpiangerli, ma se uno prova ad analizzare, lo streaming intanto falsa un po' il rapporto con la musica, quello proprio dell'aspetto merce, ma quello più sano, no? Cioè tu, in realtà, tu non compri quella musica, quel disco, tu compri un abbonamento, ok?
Eh sì. Ne parlavamo proprio ieri con Paola De Angelis, proprio sui 20 anni di Spotify, su come è cambiato, esatto, il rapporto con la musica. Non è più possesso di un disco, ma è utente di un servizio. No. Quindi quando smette di pagare, no, non è più nulla.
Sì, ma poi tu non stai... come vengono distribuiti i soldi? Cioè tu non stai pagando... Tu stai pagando un servizio, no? Generico, quindi tu poi a quel punto magari ti metti a sentire un sacco di robaccia, per dire, tanto non ti costa nulla, magari per curiosità, fammi sentire com'è l'ultimo pezzo di Tizio e Caio. Non l'avresti mai fatto se avessi dovuto pagarlo, cioè se avessi avuto un rapporto di ricerca, di selezione. Boh, ma tanto, oppure c'hai il tuo figlio in casa che col ditino pigia e parte l'autoplay. L'autoplay è una roba allucinante, no? L'autoplay è quella roba per cui tu metti un pezzo, poi se ti distrai, in realtà gli algoritmi continuano ad andare. Continuano. E tu stai producendo denaro in quel momento, non lo sai neanche, perché tutti i pezzi che vanno dopo. Allora,
e non sai neanche quello che ascolti.
A volte sì, no, lo puoi bloccare, poi in realtà, però magari non distrattamente l'autoplay parte, e perché c'è quel pezzo invece che un altro? Boh, qual è la logica? L'algoritmo? Sì, ma a chi sta rispondendo l'algoritmo? Poi tutto è legalissimo, perché sono aziende private, cioè hanno, certo, tutto, non parlo di, non ci sono cose illegali, no? Però è comunque, io penso alla qualità della musica, al bene, alla cultura, e lì invece secondo me i danni sono abbastanza evidenti. Poi si vede, no? Cioè, dalla produzione, l'abbassamento è, quest'anno è stato un anno terribile. C'è qualcosa che vi è piaciuto? Così, domanda personale diretta a voi.
Cerco l'aiuto da casa, non mi viene in mente veramente niente riuscito quest'anno che mi sia piaciuto. Io ho in mente Sanremo, perché i miei ascolti sono abbastanza nazional popolari, e devo dire che anche Sanremo, sì, è stato abbastanza desolante, desertificato come panorama. Senti Gino, ma è chiaro,
ma
che
vedi, alla fine la tua risposta è fantastica, no? Perché dice tutto quello che ho cercato di dire in modo più elaborato, ma esatto, è quello il segno, no?
Allora, è un libro che fa una fotografia impietosa e realistica, in effetti, perché i punti che tu porti sono tutti punti condivisibili. Chiudiamo però con un raggio di speranza, diciamo così, perché le ultime pagine del libro contengono 100 ragioni, sì, per non poter fare a meno della musica. Sì. Dacene tre, secondo, sì, te le più importanti.
Allora, la più importante è che la musica, quando è bella, quando è importante, è una cosa bella. Cioè, noi dobbiamo, secondo me, ricordarci che così stiamo perdendo qualcosa che è divertente, prezioso, emozionante, che la vita è più bella vissuta come la musica bella. Quindi quelle 100 cose sono per ricordare così alcuni momenti, no? Per dire, ecco, la musica può essere anche questo. La cosa vera, secondo me, sarebbe la piccola ambizione anche di rivolgersi ai musicisti, no? I quali hanno io sento tanti musicisti, specialmente quelli un po' fuori dalla fascia proprio delle uscite contemporanee, sono anche un po' smarriti, perché non sanno bene che fare. Cioè, tu fai un disco adesso, ma che ci fai se non sei in quella fascia generazionale, se non fai, se non usi quel tipo di beat, che fai? Allora, in realtà i musicisti hanno un potere enorme, però sono, come dire, per natura, come naturale, un po' individualisti. Ecco, secondo me, se si rendessero conto del potere che hanno, potrebbero veramente ribaltare le cose.
Grazie mille, Gino. Lo ricordiamo, la musica è finita, siamo i primi e siamo molto contenti di questo. Harper Collins, fresco di libreria. Gino Castaldo, grazie mille, a risentirci.
Grazie a voi, grazie.
E ci sentiamo Like a Rolling Stone, che è uno dei brani che tu citi nel libro di Bob Dylan. L'edizione originale dura 6 minuti, ne sentiamo solo un pezzo, però ci pare il modo giusto di chiudere okay. questa pagina. Grazie Gino, a presto.
Giustissimo, grazie a voi, ciao.
Once upon a time you dressed so fine, threw the bumps of dime in your prime. Then you, people call, say beware doll, you're bound to fall, you thought they were all kidding you. You used to laugh about everybody that was hanging out. Now you don't talk so loud. Now you don't seem so proud about having to be scrounging your next. But you know you only used to get juiced in it. Nobody's ever taught you how to live out on the street, and now you're gonna have to get used to it. You say you never compromise with a mystery tramp, but now you realize he's not selling it. As you stare into the vacuum of his eyes and say, do you want to make a deal?
Like a Rolling Stone, una di quelle canzoni che sono storia della musica. Bob Dylan 1965, per chiosare, per concludere la pagina dedicata alla musica è finita, di Gino Castaldo. Voltiamo pagina e andiamo a vedere una mostra, la mostra Nostalgia del Sud, artisti tedeschi in Italia 1865-1915, inaugurata sabato scorso al Museo Castello San Materno di Ascona, che ci riporta a parlare innanzitutto del Grand Tour, il viaggio di istruzione quasi obbligatorio per i giovani aristocratici europei, che poi si estese anche ai figli dell'alta borghesia, nato nel Rinascimento e diventato una vera moda nel XVII secolo. La mostra però si concentra su un periodo specifico, dicevamo, 1865-1915. Allora, intanto saluto Cristiana Coletti, che è con noi e ha visto la mostra per noi. Cristiana, buongiorno.
Buonasera, buongiorno.
Allora, il viaggio in Italia, in quel periodo lì, perché siamo prima della Prima Guerra Mondiale, arriviamo quasi lì, esatto. Anzi, dentro la Prima Guerra Mondiale, perché il 15 è già scoppiata nel 14. Il viaggio in Italia è ancora così di moda tra i nobili e l'alta borghesia?
Allora, diciamo che non è proprio così tanto in voga come prima. Ci sono altri centri attraenti in Europa. Penso a Parigi, per esempio, dove stava nascendo l'arte moderna. Ma gli artisti tedeschi o germanofoni, chiamiamoli così, continuano a viaggiare in Italia anche nell'Ottocento, anche a fine Ottocento e primi del Novecento, fino al 14-15.
E perché? Da cosa sono mossi?
Allora, in parte ovviamente sempre perché è un viaggio di formazione. Loro vogliono continuare a studiare, vedere con i propri occhi i capolavori della storia dell'arte, dall'epoca classica al barocco, che conoscono, e poi anche le architetture, ovviamente, che conosco solo attraverso le riproduzioni. Dall'altra parte, perché vogliono, hanno l'esigenza di emanciparsi dai dogmi dell'Accademia e vedono nel viaggio in Italia una sorta di liberazione, come se viaggiare in Italia li liberasse, li aiutasse a allontanarsi da questi dogmi. E poi anche perché credono di trovare in Italia un mondo diverso, ancora intatto rispetto a quello che conoscono loro. E quello che conoscono loro è quello a nord delle Alpi, quello che è già nel pieno dello sviluppo industriale, una società che diventa fragile e complessa, e loro pensano di ritrovare ancora un mondo intatto in Italia. E poi ci vanno ovviamente perché amano i paesaggi e la luce del sud, e infine per alcuni anche perché l'Italia è diventata una sorta di rifugio, un posto dove andare per sfuggire alle convenzioni sociali. A questo proposito il curatore della mostra, Harald Fibig, ci racconta questo questo aspetto facendoci un esempio legato a una delle opere esposte.
Wir zeigen auch eben in diesem großen Saal zum Beispiel ein wirklich für mich ganz tolles Werk von Adolf Jeremy Hirschel, ein Künstler.
In questa grande sala mostriamo un'opera davvero fantastica di Adolf Jeremy Hirschel, un artista che va a vivere e lavorare in Italia e ci resta fino alla morte. Qui possiamo effettivamente vedere ancora una volta nella sua persona cosa significa l'Italia come luogo di rifugio. Lui inizia una relazione con una donna sposata, il che era ovviamente la rottura di un tabù sociale all'epoca. Restando a Vienna non avrebbe potuto vivere con lei e sposarla dopo il suo divorzio. Quindi la sposa, ma si trasferisce subito con lei a Roma. Qui abbiamo un suo quadro particolarmente bello, La Fonte, realizzato intorno al 1900. È un meraviglioso e idilliaco dipinto che raffigura il paesaggio. Vediamo delle capre in primo piano, un corso d'acqua che scende dalle rocce e una radiosa figura bianca, una donna che sembra fatta di luce, emerge dall'acqua come un simbolo della vita.
Symbol für das Wasser, für die Quelle eben steht für das Leben.
Sentivamo quindi proprio nelle parole quanto si cercasse questa idealizzazione di uno spazio bucolico, di un paesaggio fatto con pastorelli che suonano il flauto, magari qualche fauno, chi lo sa. Ma chi erano gli artisti tedeschi che sono venuti in Italia nell'Ottocento fino ai primi anni del Novecento?
Allora facciamo un breve escursus storico. Ricordiamo, per chi non lo sapesse, che il centro più importante era ovviamente Roma, per ovvi motivi. E qui all'inizio dell'Ottocento si fanno notare i Nazareni, un gruppo di artisti intorno a Friedrich Overbeck e Franz Pfor, e sono artisti che scelgono di vivere in una sorta di isolamento monastico nel convento di Sant'Isidoro, appunto a Roma. E il loro scopo è ritrovare la fede, riavvicinarsi alla fede cristiana cattolica e restaurare l'ispirazione dentro la pittura. E loro si ispirano a pittori prima di Raffaello, tipo Giotto e Beato Angelico. Fra gli artisti tedeschi che frequentano Roma ovviamente non ci sono solo quelli che si isolano, ci sono quelli anche che frequentano i caffè, per esempio il caffè greco, che a un certo punto viene chiamato caffè tedesco non a caso e lì si facevano discussioni molto accese, anche risse. E poi sempre a Roma nel 1845 nasce un'istituzione importante, il Künstler, Deutscher Künstlerverein, che è un'associazione di artisti che offre corsi, mette a disposizione delle biblioteche, organizza feste per far incontrare gli artisti. E proprio qui, metà Ottocento, arrivano due artisti veramente molto importanti che si ispirano alla mitologia antica, ed è per questo che vengono in Italia: Anselm Feuerbach e il grande artista svizzero Arnold Böckling, che sappiamo tutti è nato a Basilea e poi è morto in Italia, dove è restato appunto per questo grande amore che aveva per l'Italia. Poi verso la fine dell'Ottocento, ci avviciniamo alla fine dell'epoca di cui stiamo parlando, il baricentro si sposta da Roma a Firenze. Roma era la città dei papi, la città delle vestigia antiche, mentre Firenze è la città del Rinascimento, della borghesia liberale, e qui gli artisti, diciamo, più anti-accademici, più innovativi, trovano l'atmosfera ideale per lavorare, quindi si lasciano influenzare anche dalla fotografia, cambiano le inquadrature, quindi le immagini nei quadri, nei dipinti, per esempio, di Oswald Achenbach, che è presente anche in mostra. E poi in questo periodo, inizio Novecento, aumenta anche il numero delle donne tedesche o germanofone germanofone che partecipano a questo viaggio in Italia. E quindi, insomma, diciamo, questo è un pochino più il periodo, cosa accade in questo periodo.
Mi pare di capire che è una mostra che tu consigli, vale la pena andarla a vedere?
Assolutamente, vale la pena andarla a vedere, non sono tutti questi artisti che ho nominato quelli che possiamo vedere, ma ci sono in un allestimento che ha un carattere molto intimo, opere di disegni di Sigmund Lipinski molto belli, di Otto Greiner, Carl Theodor Böhme, ma anche Achenbach e Ludwig Passini, che hanno, diciamo, un po' plasmato l'idea dell'Italia nell'immaginario tedesco. E poi, infine, concludo con questo, chi non conoscesse la Sehnsucht tedesca, quella del titolo che viene tradotta nostalgia, può avere, diciamo, può farsi un'idea di cosa significa, perché non coincide esattamente con nostalgia. La parola Sehnsucht contiene qualcosa del desiderio, anche sensuale se vogliamo. La nostalgia è più allegra della malinconia e un pochino più orientata al futuro. Della nostalgia è un desiderio che però è meno forte, più paziente della brama, e quando una mostra ti dà la possibilità di capire un sentimento, beh.
Che bello, che bella questa cosa che hai detto alla fine. Allora lo ricordiamo con piacere, la mostra Nostalgia del Sud, artisti tedeschi in Italia 1865-1915 al Museo Castello San Materno di Ascona fino al 23 di agosto, quindi direi che c'è tempo. Allora Cristiana Coletti, grazie.
Grazie a te.
Thank you.
Fleetwood Mac con Go Your Own Way, il brano che ci porta alla pagina delle 5.35 più o meno, che a sua volta rimanda al Laser, al documentario che domani mattina alle 9 vi proponiamo qui a Rete 2. È un'esperienza un po' particolare tra documentario e prosa radiofonica. Il titolo è Muzak, una storia in sottofondo. È la prima di due puntate dedicate alla storia di Muzak, il marchio della più importante società di musica in filodiffusione. Ed è un classico caso di antonomasia, dove il nome di una società, in questo caso, diventa poi il nome di un genere musicale, conosciuto anche come musica d'ascensore, in maniera forse ingenerosa. Gli autori di questi due speciali, di questi due Laser, sono noti a Rete 2 perché hanno curato diversi lavori nel corso degli anni. Ne citiamo solo un paio che si possono riascoltare sulla nostra sezione podcast. My Name is De Pero e Animals, a cura di Kappa e Drago, ovvero lo scrittore, giornalista e autore radiofonico Marco Drago e il produttore, regista, autore radiofonico Gaetano Kappa, che è con noi al telefono. Buonasera Gaetano, benvenuto a Kappa.
Buonasera, questa omonimia.
Vero.
Del programma mi nobilita.
Non sì. Sapevo come metterla, senza che sembrasse una battuta, ma di fatto è anche un piacere in realtà.
Allora, no, assolutamente.
Gaetano, prima di tutto sentiamo un piccolo assaggio di questo speciale di cui parlavo. Qui sentiamo proprio la Muzak, lo mando in onda e poi ne parliamo insieme.
Vai.
Era la cosiddetta musica da ascensore, ovvero Elevator Music, o meglio ancora Muzak, una musica che nella prima metà del Novecento era assolutamente onnipresente. La si sentiva nei ristoranti, negli uffici, nelle hall degli alberghi e naturalmente negli ascensori. Chi la componeva, chi la eseguiva e registrava e chi la distribuiva?
Sì, vabbè, ma quante domande!
Sono tutte domande che hanno una risposta precisa e quella risposta ve la diamo noi, K e Drago. Io sono Drago e sono in studio, al microfono.
E io sono K e sono in regia all'interfono.
Ma che interfono è? Non si capisce niente.
Ma è apposta così.
Apposta per non farsi capire.
No, poi ti spiego.
Allora, era la cosiddetta musica d'ascensore, sentivamo insomma una sorta di introduzione. Però prima di parlare di questo caso, di questo racconto che voi fate, io mi soffermerei proprio sul vostro stile radiofonico, che già da qui si capisce. È già un po' indicativo. Qual è in generale il vostro approccio al racconto audio?
Innanzitutto abbiamo sempre, devo dire, con il mio complice radiofonico Marco Drago, sono 26 anni che lavoriamo insieme quest'anno alla radio, a vari progetti sia di intrattenimento, sia documentaristici che anche radiodrammatici, e quindi ci siamo dedicati molto anche all'arte radiofonica nei suoi modi più interessanti, che sono quelli che ti permettono di usare tutti gli elementi a disposizione del racconto sonoro, e quindi ovviamente i dialoghi, la voce umana, la musica, gli effetti sonori e anche il silenzio, che è il quarto protagonista della palette di quello che si può usare per fare la radio. L'obiettivo che ci siamo sempre dati era comunque di partire dal suono, di partire da una motivazione sonora, perché usando il mezzo radiofonico, ecco che si possono dedicare, per esempio nel caso della Muzak, dei secondi all'ascolto della musica, cosa che invece in un documentario filmico o televisivo è più difficile, va sempre la musica semmai accompagnata con delle immagini. Invece, diciamo, nel caso dei documentari, ma anche dei radiodrammi, abbiamo sempre cercato appunto di avere degli spunti sonori nella storia che volevamo raccontare, in quelli che hai citato prima, disponibili sulle piattaforme vostre online di streaming, sia De Pero, che era un futurista che usava la parola in senso onomatopeico, quindi il suono, sia in Animals, che è la versione nostra della Fattoria degli Animali di Orwell, dove tutto il racconto, per esempio, è accompagnato da una canzone, dall'inno degli animali, che via via si modifica nel corso del racconto per via di quello che succede. Ecco che questi due spunti sonori sono sufficienti per noi per dire che costruiamo un racconto, e nel caso di Animals, per esempio, poi è diventato anche un musical, perché abbiamo lavorato molto sulla costruzione di questa canzone con vari arrangiamenti, con tutta una serie di nobilissimi musicisti che hanno collaborato alla colonna sonora. Quindi ecco, il suono, la cosa che ci fa partire per primis è il suono, una giustificazione sonora del racconto.
Entriamo allora nel vivo di questa. Entriamo nel vivo di questa storia, di cui domani sentiremo la prima di due puntate. Qual è l'aspetto più curioso o più avvincente che vi ha colpito, che avete voluto riportare attraverso questo speciale?
Ma innanzitutto hai parlato prima di filo diffusione, ci sono un paio di cose che forse non diciamo nel documentario, che approfitto di dire adesso. Innanzitutto che la filo diffusione pare, almeno i dati dicono, che sia nata in Svizzera, che sia nata con la radio svizzera, data anche la difficoltà per la trasmissione, diciamo, via etere, di superare gli ostacoli montani. Ho letto anche che veniva chiamata radiotelefono, che è nata in Svizzera nel 1931, sì. Quindi anche in Ticino, ho letto, si potevano ascoltare trasmissioni tedesche nel 1931 e nel 1932 canzoni radio in francese, quindi c'è anche questo legame con la filodiffusione svizzera. Filodiffusione perché, diciamo, tutta la storia della Muzak nasce in realtà in un'epoca in cui le invenzioni erano si susseguivano uno via una dopo l'altra e si anche combattevano un po' il mercato, e quindi appena dopo la prima guerra mondiale un generale americano, anche inventore, George Owen Square, scritto Squire come nelle chitarre ma si dice Square, trovò il modo, inventò il modo di trasmettere il suono sui cavi della corrente, diciamo, sui cavi elettrici. Quell'interfono che avete sentito prima, molto ronzante, in cui io ho deciso di parlare nel documentario, è un interfono che appunto lavora sulla corrente elettrica, per cui si attacca semplicemente a una spina qualunque di un impianto elettrico, e quindi c'è questa trasmissione un pochino rumorosa, diciamo. Però era stata questa l'intuizione di Square, di riuscire a trasmettere appunto attraverso i cavi elettrici e non via etere, per contrastare ma anche sfruttare il successo che in quei primi anni, i primi anni 20 del secolo scorso, la radio stava cominciando ad avere successo, e a lui venne in mente che con la sua tecnologia si poteva fare una radio alternativa, appunto una radio via cavo, che arrivasse nelle case e poi anche però nei grandi magazzini, negli alberghi e appunto negli ascensori, filo diffusa. Per fare questo però, per superare certi problemi legati ai diritti editoriali delle musiche incise, insomma la Square e la sua società, che chiamò Muzak mischiando le parole music e Kodak per sfruttare, diciamo, il successo di un nome legato alla fotografia, ma un nome che era stato studiato proprio per il suo potere transnazionale, unì Muzak e Kodak e fondò appunto questa società che si chiamava Muzak, che, come hai detto bene, per antonomasia poi è diventata, soprattutto per gli Stati Uniti, il sinonimo di appunto musica d'ascensore. Ma l'ascensore ha un senso in tutto questo, perché in realtà all'inizio del secolo, comunque con i primi grandi ascensori dei palazzi di New York, incutevano un certo terrore nei passeggeri, essere legati anche lì a dei fili, a questo punto non che trasmettevano musica ma che ti tiravano su nel vuoto, spaventava, e quindi l'idea di trasmettere musica negli ascensori era anche mirata ovviamente al tranquillizzare i passeggeri. E qui mi viene in mente una cosa che non abbiamo detto nel documentario, che è una delle scene più famose del cinema dove la Muzak viene citata, è quella dei Blues Brothers,
certo,
alla fine del film, dove loro due in ascensore sentono una versione di Girl of Ipanema,
sì.
Che è diventato uno stereotipo della musica d'ascensore, tanto che questo è diventato un inside joke cinematografico per Landis, che mi pare l'abbia messo anche in qualche altro film, tipo in Una poltrona per due, forse c'è una scena in ascensore con sempre Girl of Ipanema, e poi che molti altri registi, un po' come hanno fatto con quella specie di urlo che si chiama Wilhelm Scream,
se ne abbiamo parlato,
che viene diffuso, no? Viene messo per gioco da tutti i sonorizzatori in tutti i film in cui c'è qualcuno che deve urlare, mettono sempre questo suono che si chiama Wilhelm Scream. Allo stessa stregua, le molte scene di che si svolgono in un ascensore hanno come musica di sottofondo Girl of Ipanema in versione, diciamo, un po' Muzak. Appunto, Muzak vuol dire, poi dopo sono versioni strumentali, magari di canzoni famose, tutte prodotte apposta dalla Muzak, quindi da un sistema di produzione musicale che ha fatto sì che queste loro versioni diventassero e creassero un genere, appunto, genere di musica di sottofondo, viene immediatamente riconosciuto come tale.
È proprio un genere morbido, fatto per non traumatizzare. Tu lo ricordavi, i passeggeri dei primi ascensori, quando entrare in una scatola che ti portava su attraverso un buco vuoto faceva molto più paura, era una cosa nuova. Gaetano Cappa, hai ricordato anche delle cose molto interessanti che non ci sono nei documentari. Comunque ricordiamo che i documentari, le due puntate, Muzak, una storia di sottofondo, vanno in onda domani alle 9 e poi dopo domani sempre alle 9 su Rete 2, e poi si ritroveranno troveranno online nella sezione audio e podcast del sito rsi.ch. Grazie Gaetano Cappa, un saluto anche a Drago.
Grazie
e a
voi.
Risentirci.
Certamente, grazie, buon ascolto.
Ho passato tutto il tempo dietro ad una idea, aspettando che arrivasse proprio come te. Tra le nuvole ho sperato di confondermi, disegnando una chimera di emozioni. Foglie, poi fogli di parole, di cui conservo. Immaginato che sembrava te, orizzonti sorridenti poco nitidi, nella nuvola di prima credo me ne andai, sorridente, irriverente, poco timida, corrono su di me pensieri dubbi e nuvole. Così labile, il limite tra magia ed agonia. Di aiutarmi a ritornare giù, ho provato e riprovato a nascondermi nel disordine di quelle mie nuvole.
Labile, la voce di Elena Paparusso, l'album è Anatomy of the Sun, uscito un paio di anni fa. E adesso ascoltiamo la cantante e violoncellista franco-algerina Nesrine con Kanya Makan.
تعيشي وتصبحي التاريخ يفنى والحب يبقى النسرين نسجت روضاتها الليل والنهار انتهت غرامي نص يبقى عوشك البارح واليوم دايما إلى الأبد المنف والمذكر سائل تبعي وحقيقي همامة السلام وانفجار العالم قالوا إن الحب مريض هل أكون إليك مداوية سأحكي لك شوقي وغرامي لدي أجمل الكلمات وأجمل الروايات قولي قولي انت تكون بعيد عني
انت تكون بعيد عني
كان يا مكان كان يا مكان كان يا مكان الهوى والفن والجمال كان يا مكان كان يا مكان كان يا مكان كان يا مكان الهوى والفن والجمال كان يا مكان تك كارودو تك كاريسو تك كارودو Can you make it? Can you make it?
Ci sono alcuni elementi che dovrebbero far riflettere e preoccupare nella causa attualmente in corso che Elon Musk ha intentato nei confronti di Sam Altman. Un po' di contesto, semplificando molto. Musk, fondatore di Tesla, proprietario di X, eccetera, uomo più ricco del mondo, ha portato in tribunale Sam Altman, il capo di OpenAI, che sono quelli di ChatGPT. Il motivo, secondo Musk, Altman ha tradito la missione iniziale di OpenAI, che, lo dice anche il nome, OpenAI, era nata inizialmente senza scopo di lucro, era un'associazione aperta per costruire un'intelligenza artificiale che facesse da contrappeso a quelle delle mega aziende, che avesse un briciolo di etica e alcune regole base per evitare disastri. Poi, com'è andata? È andata che Altman, con una serie di piroette anche un po' rocambolesche, è riuscito a buttar fuori tutti gli idealisti da OpenAI, a rimanerne praticamente il capo indiscusso e a trasformare un progetto che inizialmente era simile a una specie di Wikipedia delle intelligenze artificiali nell'ennesimo colosso mondiale con capitali che si misurano in fantastiliardi che fa a botte con gli altri Godzilla per il predominio globale in questo campo. Qual è il punto del processo? Il punto è che Musk, 10 anni fa, era tra i fondatori di OpenAI e ci ha buttato dentro un sacco di soldi sotto forma di donazioni. Adesso dice che lui quei soldi ce li ha messi perché quello era un progetto aperto ed etico, non una multinazionale del profitto come poi è diventata. Quindi chiede che Altman venga estromesso dall'azienda perché avrebbe tradito i suoi ideali originari. Il processo è in corso e vedremo come va a finire. Il risultato non è per niente scontato, visto che questi sono personaggi che possono mettere in campo artiglierie veramente pesanti quando si parla di avvocati. Però dicevo all'inizio che la questione dovrebbe anche farci riflettere. In primo luogo, viene da dire, senti da che pulpito, Musk infatti è proprietario anche di Grok, l'intelligenza artificiale famosa perché non ha filtri etici, è quella che usano per spogliare le celebrità, per capirci, o per creare animazioni sessuali che le vedono coinvolte. Quindi non è difficile pensare che dietro alla facciata di una richiesta etica, la guerra di Musk al suo ex amico sia più un tentativo di frenare lo sviluppo di ChatGPT per tentare il sorpassone con Grok. Dall'altra parte però i fatti che porta Musk a processo sono veri. Altman ha effettivamente fatto quello che ha fatto, tradendo le aspettative di tantissime persone che inizialmente hanno lavorato e creduto in OpenAI e che potesse essere qualcosa di diverso. Quindi forse Musk non è il più titolato per parlare di etica, però le cose che dice un senso ce l'hanno. Ma l'ultima cosa è la più importante, secondo me, perché ormai sappiamo quanto sia svitato Elon Musk, ce l'ha fatto vedere tante di quelle volte che se ne perde il conto. Tendenzialmente fascista, inseminatore seriale di donne, visto che è fissato con la procreazione, ha 14 figli conosciuti da 3 diverse donne ottenuti in vari modi, tra cui maternità surrogata e fecondazione in vitro. Ad alcuni ha dato nomi da camicia di forza, perché gli ultimi si chiamano XAEA12, questo è il nome di battesimo, è nato nel 2020 questo povero bambino. Un altro si chiama Exa Dark Siderael, e poi c'è il più bello, che è Technomechanicus. Io non voglio pensare cosa sarà a crescere con quel nome, meno male che dietro hai un cognome come Musk, che probabilmente qualche porta te l'apre. Però, tornando al papà, conosciamo il tipo e sappiamo che dice spesso cose poco sensate per essere buoni, però quando parla di tecnologia statisticamente ci prende parecchio, e questo va tenuto presente. E durante il processo Musk ha detto alcune cose. Ha affermato intanto di aspettarsi che l'intelligenza artificiale diventerà più intelligente di qualsiasi essere umano già nel 2027. E già qui. Ha aggiunto che una sua preoccupazione di lunga data riguarda cosa succederà quando i computer diventeranno molto più intelligenti delle persone, quindi l'anno prossimo, secondo lui. Paragonando l'intelligenza artificiale a un bambino molto intelligente, Musk ha detto che quando quel bambino cresce e non puoi più controllarlo, però se gli hai trasmesso valori come onestà, integrità e senso del bene, sei più tranquillo. Ora, siamo in chiaro che se chiunque avesse un bambino molto intelligente artificiale non lo darebbe a Musk per trasmettergli onestà, integrità e senso del bene. Però queste sue parole fanno un po' preoccupare, perché l'impressione è proprio quella che nessuno di coloro che stanno sviluppando le intelligenze artificiali si ponga il minimo scrupolo etico o la minima domanda sulle conseguenze che avrà quello che stanno adesso facendo. C'è un'eccezione parziale, va ricordato, Claude, l'intelligenza artificiale di Anthropic, che sono quelli che hanno fatto una pernacchia al Pentagono quando questo gli ha chiesto di usare Claude a scopi letali. Però è un po' poco nel panorama, non so che ne pensate voi, magari scrivetemelo allo 079-382-6765. Been there, been there. Been there, been there, welcome out of low. Body Elmore, you're dear than begging. Body Elmore, you're dear than begging. Been there, been there, welcome out of. Been there, been there, welcome out of low. Body Elmore, you're dear than begging. Body Elmore, you're dear than begging. È appena uscito per il Mulino un saggio dal titolo Il santo, l'etiope e il diavolo, avere la pelle nera nel Medioevo. E ci racconta qualcosa che oggi forse ci potrebbe sorprendere, abituati come siamo a guardare al Medioevo prevalentemente come a un'epoca oscura e lontana, almeno chi non lo studia un po' più da vicino. Non dimentichiamo che il Medioevo in realtà è un periodo che abbraccia 1000 anni, dentro al quale si stratificano momenti molto diversi delle nostre civiltà, e anche attorno al tema della pelle nera, del razzismo, che poi diventerà la normalità nell'epoca dello schiavismo coloniale, nel Medioevo possiamo trovare posizioni che non ci aspetteremmo. Autore di questo saggio che raccontiamo oggi è lo storico Giuseppe Albertoni, ordinario di storia medievale all'Università di Trento, che è con noi al telefono. Professore, buonasera, benvenuto a K.
Buonasera e grazie per l'invito.
Allora, io partirei proprio da cosa sappiamo e cosa non sappiamo del modo in cui veniva vista la pelle nera in epoca medioevale. Com'era essere nero in Europa nel Medioevo, magari specificando anche in quale periodo del Medioevo, e come l'Europa si rapportava col diverso in generale. Le lascio un po' di domande sul tavolo, scelga lei da dove cominciare.
Sì, forse possiamo dire che naturalmente l'incontro con persone di pelle nera era estremamente raro e questo aveva dato la possibilità di sviluppare diverse immagini dell'altro, del diverso con la pelle nera. E quello che può sorprendere, ed è anche un po' il punto centrale del mio libro, è la rappresentazione di un santo, San Maurizio, che era anche il santo protettore dell'impero romano germanico, che fu fatta nella prima metà del XIII secolo a Magdeburgo, dove a protezione della tomba dell'imperatore Ottone I. Ebbene, lì per la prima volta fu rappresentato un santo guerriero con le fattezze di un africano subsahariano. Ecco che si presenta, ecco, questa statua molto particolare. Da lì ho cercato di riflettere su le molteplici rappresentazioni degli africani, delle persone di pelle nera nella cultura medievale, rappresentazioni che cambiano molto a seconda delle fasi, a seconda dell'età, ma che in ogni caso non sono mai riconducibili a un pregiudizio razziale simile a quello che poi si svilupperà in età moderna.
A questo proposito, proprio sulla rappresentazione iconografica, a me ad esempio viene in mente la Madonna di Loreto nelle Marche, a qualche ora di macchina dal Ticino, che è venerata ancora oggi e non è l'unica, ce ne sono tante di questi episodi. Ci sono anche santi neri, lei lo ricordava. Insomma, veramente viene fuori un panorama quasi normale per i credenti oggi, perché andare al santuario di Loreto non è niente di particolarmente sorprendente per chi lo frequenta, però dall'altra parte la naturalezza con cui in quell'epoca si guardava, se non si guardava al colore della pelle, oggi un po' stupisce. È così?
Sì, ricordiamoci, il fenomeno delle Madonne Nere che si diffonde soprattutto in età moderna, non è ancora molto presente in età medievale, però ecco, teniamo presente due elementi. Primo, che in età medievale non esiste un concetto di razza così come lo intendiamo noi. E secondo, il fatto che le differenze epidermiche del colore della pelle erano ricondotte per lo più a degli elementi naturali, quindi laddove era molto caldo, laddove c'era una forte insolazione, ci sarebbero state le persone con la pelle più scura. Per questo, per definire le persone di pelle scura di ambito subsahariano, in genere nelle fonti medievali, riprendendo un termine molto diffuso anche in età antica, si usa il termine di etiopi, che letteralmente vuol dire coloro che hanno la pelle bruciata dal sole. Ecco, e nei loro confronti non c'è un pregiudizio possiamo dire diffuso. E certo, il colore della pelle scura presenta un'alterità rispetto a quella che da un punto di vista europeo era percepita come una normalità, e a partire dal tardo antico ai primi secoli del Medioevo inizia a essere analizzata anche da una prospettiva morale e religiosa, come una sorta di rappresentazione anche del peccato che si sarebbe manifestato attraverso il colore della pelle, ma una manifestazione che poteva sempre essere superata, così come anche il peccato poteva essere redento.
Ma questo secondo lei
si crea
la domanda era, questo è già uno di quei germi che di quei germogli, di quei semi, di quell'ideologia poi che invece sul razzismo baserà anche la teoria della supremazia della razza bianca, darà una giustificazione anche morale per certi aspetti all'epoca dello schiavismo che arriverà poi più tardi? Cioè troviamo già, malgrado non ne siano consapevoli gli abitanti dell'epoca medievale, troviamo già le radici di quella che poi diventerà l'ideologia razzista nei secoli successivi?
Sì, diciamo che troviamo sempre un'ambivalenza. Non abbiamo una teoria razzista nel vero senso della parola, cioè non abbiamo una teoria che esclude poi definitivamente una persona da un determinato contesto, abbiamo però sicuramente un pregiudizio così come lo si ha purtroppo diciamo nei confronti spesso dell'altro, di chi ha degli aspetti o delle culture diverse rispetto a quelle che si ritengono usuali. Quindi questo elemento noi lo troviamo ed era legato anche all'interpretazione dei testi sacri, in particolare a partire dal libro della Genesi, dal racconto della discendenza di Noè e in particolare della discendenza di Cam, quello che era considerato il figlio maledetto di Noè perché l'aveva visto nudo e non avrebbe rispettato, diciamo così, la sua nudità. Ecco, si crea quindi una duplicità che però non porta mai ad una teoria razziale che determina in qualsiasi caso una esclusione. Questo possiamo dire sicuramente è un elemento di distinzione rispetto a quello che accadrà in età moderna. Nel caso per esempio dei santi, il colore scuro della pelle rappresenta anche un modello universalistico di inclusione, cioè per dire il cristianesimo è una religione universale che quindi comprende tutti e comprende anche coloro che sono diversi da noi anche nell'aspetto fisico. Quindi abbiamo questa duplicità: da un lato in alcuni contesti il colore scuro della pelle rimanda al peccato, rimanda anche al demoniaco, in altri casi invece rimanda a un'idea di universalismo religioso e anche politico che porta all'inclusione.
Il santo, l'etiope e il diavolo, avere la pelle nera nel Medioevo è appena uscito per il mulino. Io ringrazio l'autore, il professor Giuseppe Albertoni, per averci dato qualche anticipazione sul libro sicuramente molto interessante. Grazie mille, a risentirci, buon lavoro.
Grazie a lei per le domande, grazie, a presto.
Je bois à trop forte dose, je vois des éléphants roses, des araignées sur le plastron de mon smoking, des chauves-souris au plafond du living room. Et toi, dis-moi quelque chose, tu es là comme un marbre rose, aussi glacé que le plastron de mon smoking, aussi pâle que le plafond du living room. Éléphants roses, ces araignées sur le plastron de mon smoking, ces chauves-souris au plafond du living room. Et toi, dis-moi quelque chose, tu es là comme un marbre rose, aussi glacé que le plastron de mon smoking, aussi pâle que le plafond du living room.
Quanto sa di anni 60 questo brano, Intoxicated Man del grande Serge Gainsbourg, potrebbe stare benissimo in un film di 007 con Sean Connery di quegli anni lì. Simona Sala, buonasera, bentrovata a Cappa e Spalla.
Buonasera a tutti voi.
Restiamo in tema musicale, ma non siamo decisamente negli anni 60, perché neanche esisteva la musica rap in quegli anni. Tu oggi ci vuoi parlare invece di un fenomeno anche abbastanza recente, che riguarda il modo in cui cantanti, rapper, trapper, poi un giorno qualcuno mi spiegherà la differenza, si rapportano con se stessi e con la loro immagine.
Sì, beh, io ricordo i primi tempi di Sfera Ebbasta, serpeggiava una certa preoccupazione tra i genitori per alcuni testi che inneggiavano la violenza, anche magari violenza di genere o comunque risse. Ci sono poi stati rapper, artisti come Baby Gang che davvero praticavano questo stile di vita. Ciò che però si vede ultimamente è un cambiamento di paradigma, per cui sempre più spesso da parte di rapper che sono magari assurti alla gloria e alla fama con un atteggiamento da duri, si sostituisce un atteggiamento di ammissione delle proprie fragilità psichiche, cioè il disagio mentale diventa contenuto di canzoni dei cantanti che ascoltano i ragazzi più giovani, i ventenni, gli adolescenti, per cui se noi inneggiavamo ai testi di Vasco Rossi, che erano i testi di rottura con la società o comunque un po', diciamo, di sballo, come tutti cantavamo, adesso si vedono i giovani che inneggiano a dei testi dove addirittura si vengono narrate delle diagnosi psicologiche, e questo è un sintomo molto importante, secondo me, anche di un certo stato di salute di questi ragazzi da una parte, ma dall'altra anche della possibilità che ha questa nuova generazione, del fatto che ha imparato a parlare delle proprie emozioni. Ecco.
Questa è una cosa, da un lato è positiva, mi sembra, dall'altro però è vero che sembra una sorta di ripiegamento su se stessi, quasi di chiusura al mondo e alle insidie che nasconde, che forse per un giovane di quell'età non è proprio l'età migliore per chiudersi, magari aspettiamo di essere un po' più vecchi per aver paura di tutto. Come me, per esempio.
È un po' questo, no? Io adesso mi ho preso proprio spunto dal nuovo disco di Blanco, che è intitolato Ma, è il suo terzo lavoro, il suo terzo album, e se la prima canzone inizia con parole come mangiato dalla strada nella pancia della città, è il cervello che mi mastica e sputa come una cicca, poi però troviamo le canzoni dove chiede alla mamma, cioè dichiara il proprio amore alla madre. Questo fenomeno della madre, secondo me, è un po' un riflesso dell'altro fenomeno, cioè di questa fragilità dichiarata, il ritorno alla mamma, la mamma sempre presente, ma non come elemento di rottura o resa dei conti o comunque gratitudine, no, la mamma proprio, l'abbiamo visto anche a Sanremo con Saif, la mamma lì sul palco di fianco al cantante, la mamma che gli fa le pubbliche relazioni, la mamma sul disco di Gali, cioè questa gratitudine estrema e una forma di morbidità, diciamo, anche nuova, se vogliamo, perché noi non avevamo questo tipo di contenuto nelle nostre canzoni, avevamo altri temi, si parlava di più d'amore, si parlava di più magari anche di cose leggere, e adesso c'è, da una parte sono diventate un po' più grevi certe canzoni, dall'altra parte se ne riconosce però anche la forza e la potenza grazie a delle rime. Anche Kid Yugi, nuovo disco, anche gli eroi muoiono, sempre questo tema ombroso della morte, però i versi sono molto potenti e molto strutturati, probabilmente riescono proprio a parlare a una generazione che vive questa fragilità, questa incertezza, questa insicurezza. Questa però è una mia interpretazione, non è che io sono nessuno per poterlo dire.
Beh, insomma, sei a cappa e spalle, ci piace proprio avere la tua interpretazione, proprio il senso di questo spazio. Mi interessa capire come la valuti da un punto di vista forse ancora più cinico, nel senso che può essere che sia anche un'operazione un po' commerciale quella di tirare in ballo la mamma, di dire sono anch'io fragile, perché alla fine vende, perché la fragilità dei giovani oggi è una merce che si può anche spendere per trarne il profitto?
Ma c'è qualcuno che allude a questo ed non lo escluderei, però d'altronde il tema della madre, diciamo, tu pure è sempre stato presente da John Lennon con Mother a Tupac, Dear Mama, Kanye West, Hey Mama, anche Eminem ha fatto i conti con la sua mamma, cioè non... probabilmente forse è il rapper che è più portato a scrivere, è uno scrittore a modo suo e quindi tematizza anche questo, probabilmente lo sapremo fra qualche anno quando li studieranno, no, questi testi. Io lo trovo un fenomeno estremamente interessante che ci dice molto di più sui ragazzi di oggi di mille discorsi, mille testi perché questi ragazzi, già Blanco, Kidiubi, sono tutti ragazzi di 20 anni, quindi giovanissimi, che hanno già alle spalle una grande esperienza di vita, diciamo, di successo, di fama, ma allo stesso tempo ancora ragazzi, ancora con un pizzico di adolescenza, no? E sono gli stessi che vediamo ogni giorno, no? A sciamare per le città, nelle stazioni, che vediamo il sabato sera. Ed è un modo interessante, a mio avviso, per cercare di comprenderli. Perché
senti, Simona,
questa è una nuova generazione.
Eh sì, certo, poi fai in tempo a cercare di capirne una, che ce n'è già una nuova che ancora ti spiazza ancora di più, ma fa parte,
esatto,
dell'invecchiare,
esatto.
Questo e va accolto,
esatto,
anche con una certa ironia. Volevo, sempre sull'onda del cinismo, chiederti, so che non è una tua cifra stilistica, ma siccome è abbastanza la mia, allora rimango su questa. Ti vorrei chiedere, il fatto che la musica rap, il trap, siano entrati in Sanremo ormai da qualche anno e abbiano anche un successo su quel canale, che non è più da tempo un canale per giovani, ma sappiamo come sia cambiata anche l'ascolto di Sanremo anche tra i più giovani. Per farla breve, secondo te il contatto tra Sanremo e questo fenomeno musicale del rap, della trap giovanile, ha fatto male a Sanremo? Si sono sanremizzati i contenuti di questa musica, o è Sanremo che è diventata più giovanile?
Allora, aggiungerei per dovere di cronaca anche la urban, perché Blanco, diciamo, Mamut sono un po' più urban, però io credo che abbia fatto benissimo, perché Sanremo da sempre, ricordiamo, cioè una delle cose più recenti, il travestimenti di Achille Lauro nel 2020, erano già da lì in poi si è cominciato a parlare di genere, cioè rompono delle barriere. Sanremo è dove si osa e si fanno le cose, e credo che sia stato svecchiato negli ultimi anni. Sono molto felice che i giovani si siano riaffezionati, perché è pur sempre musica, la musica a mio avviso unisce a prescindere, quindi credo sì, ci si è svecchiati molto e si sono fatte anche delle collaborazioni simpatiche e interessanti con dei mostri sacri della musica e dei giovani. O Blanco che ha fatto con Mina, ci sono state delle collaborazioni che hanno dimostrato come anche la vecchia guardia riconosca in questi giovani un certo talento. Credo proprio che sia così.
Grazie Simona.
Io comunque li reputo bravi, ecco.
Ok, questo ci basta. Grazie Simona Sala, a risentirci.
Grazie a voi, buona serata.
Oye, che rico tu baila. Me gusta como tú bailas.
E qui si vola alto, Roberto Fonseca, Quando tu hai la spami. L'album era la grande versione del 2023 del pianista cubano, con tutta la sua ensemble così perfetta, così fresca, non si riesce a stare fermi. Siamo arrivati alla fine anche di questa puntata di K, con Silverio Pessoa e Lu Seriol, Tropical OC. Ci salutiamo, è proprio l'ultimo brano. Da Marco Pagani un caro saluto, l'augurio di una buona serata, un buon proseguimento di serata. Noi torniamo domani, sempre puntuali, qui a K alle 17.